In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Buon pomeriggio, sono le 15:05 sulla Radio Vaticana in diretta. Ben trovati al talk show pomeridiano che oggi si occupa di libri dal punto di vista di chi li scrive, di chi li produce, li mette in vendita e soprattutto di chi li legge. Poi avremo anche un esperto nostro ospite che si occupa di studiare il mercato editoriale italiano. E voi, che tipo di librerie frequentate? Rispondeteci, mandateci i vostri sms 335 12 43 317. Potete ascoltarci anche online il nostro sito 105live.radiovaticana.org. Questa mattina ho fatto un giro in libreria. In restless dreams I walked alone,
narrow streets of cobblestone. Mi trovo qui solo per caso, perché praticamente avevo sentito parlare di questo libro e l'ho trovato qui.
Tiziano Terzani, ma è un regalo oppure per
No, praticamente mi è stato consigliato da un mio amico, tutto qui. Non sono un grande lettore.
Come mai?
Non lo so, sinceramente, non mi appassiona più di tanto la lettura. Ho letto sì e no in totale una quindicina di libri, ho 40 anni, diciamo la lettura in un certo senso mi suscita una certa curiosità, però non trovo mai quella concentrazione giusta per iniziare a leggere e portare a termine un libro.
Signora, mi scusi, cosa sta leggendo?
Hikmet, Nazim Hikmet. Lo conosco già, ma lo trovo molto vicino, molto poeta, molto forte.
Quanto legge?
Abbastanza, sono un'attrice, quindi leggo parecchio.
Un'attrice di?
Di teatro, quindi sto cercando degli uomini che hanno scritto in cui riconoscermi.
È soddisfatta di questi luoghi dove si posso stare un attimo? Ce ne vorrebbero altri, secondo lei?
Sì, certamente, perché delle volte uno ci sono delle cose sconosciute o che uno non ha il tempo di leggere tutto. Però basta dare uno sguardo a qualche cosa per vedere se ti avvicino, se ti piace.
Lei a cosa è interessata?
È a questo di Montalban, perché di solito lo leggo volentieri, non ho letto tutto, ma insomma qualcosa.
Quindi per lei?
Sì, per me, perché io regalo poco, compro solo per me i libri.
Quando il vento avrà spogliato gli alberi, gli altri sono andati al cinema.
Un punto proprio da dove poter stare tranquilli a leggere qualcosina, magari anche bere un tè. Ecco, quello mi piacerebbe, incontrare qualcuno magari per scambiarsi anche un'idea.
Da dove viene lei?
Io abito a Udine.
Cosa sta leggendo?
Romanzi.
Italiani o stranieri?
Sia italiani che stranieri.
Che tipo di lettrice si definisce?
Beh, quando ho tempo leggo anche 3-4 libri l'anno.
Ha mai comprato libri online, su internet?
No, però per corrispondenza sì. Sono socia di un club per corrispondenza.
Come mai hai fatto questa scelta?
In quel periodo non avevo molto tempo e era più che altro un motivo di comodità.
Sfogliava un catalogo che
sì.
Le veniva raccattato?
Sì.
Sara come Sara, sarà vero, sarà come sarà, e mi vedrai davvero.
Che cosa legge?
Ma leggo in parte saggi e dopo gialli.
Quanto all'anno più o meno?
Quanti libri? Ne leggo di più di uno alla settimana. Una settimana facciamo.
Però?
Sì.
È sempre stata una sua passione?
No, adesso che sono in pensione.
Ha più tempo?
Sì, e sono da giovane, giro tanto, sì.
Sempre gli stessi generi?
No. Più sullo storico, piace la storia medievale.
Che mestiere fa? Faceva?
Bancario. Beh, ho fatto tanti mestieri. L'ultimo il bancario.
Regala libri?
Sì, tanti.
Sono apprezzati?
Non lo so questo, ma io continuo a regalarli.
È contento di questi spazi di vendita di libri oppure ce ne vorrebbero?
Ma io sono dal Trentino,
Quindi lì le cose funzionano?
No, non so. Hanno sempre questa idea gli altri del Trentino che funzioni. Abbiamo qualche soldo in più, lo sappiamo amministrare forse un po' meglio noi, ma insomma, ecco. E no, questi spazi a me piacciono, per carità. Adesso mia figlia che lavora a Roma, sono venuta a trovarla, allora passo qui in libreria perché mi piace, ecco, passo tanto tempo in libreria, diciamo, non qui, vado a Feltre, ecco, a Belluno, a Trento, perché libreria in valle ce n'è una, uno che vende libri che mi aiuta un po', ma se no, perché sono un buon cliente.
E come sarebbe la sua libreria ideale? Libreria intesa come luogo in cui si vendono libri.
Ah, in cui si vendono?
Mi piace la piccola libreria, la grande libreria con un angolo caffè.
A me piace trovare il libraio con il quale posso parlare. Difatti a Feltre ho un libraio col quale parliamo, discutiamo un po' e mi indica anche i libri, ma sa già i miei gusti, mi dice guarda, quelli potrebbe essere...
È un po' libro. Come andare alla bottega.
No, no, bene alla bottega, per carità, non al supermercato. Qui è un po' supermercato. No, a parte ci sono spazi di lettura anche di sopra, ma insomma io preferisco insomma
il rapporto tu
personale
per tu.
Anche, no? Anche perché dopo un rapporto...
Ma si sta perdendo?
Ma
secondo
qui no. Bene, almeno nelle realtà che vivo io piccole non si sta perdendo. Qui non lo so perché sono di passaggio. No?
Su internet ha mai comprato qualche libro?
Sì.
Come si trova?
Ma li compro per me, una volta li compravo anche per mia figlia, ma mi trovo bene, mi arrivano dopo una settimana sia da Amazon che da, possono anche, non so, compro parecchia roba di Novi Media, di vabbè,
trova tutto quello che le interessa online?
Certi tipi di libri li compro online,
tipo?
Libri di fotografia, ecco, mi piacciono, saggi un po' moderni su una certa maniera di vedere la storia magari.
Grazie,
prego,
buona lettura. Signora, sono una giornalista, scusi, posso chiederle che sta leggendo?
Sto guardando Dahrendorf.
Per sé?
Sì, per me.
Legge molto?
Sì, un po' per diletto e un po' per professione, perché
cosa
insegno fa? In università.
Cosa?
Filosofia.
Quindi deve essere aggiornata.
Beh, sì,
inevitabilmente.
Certo, cioè, strumento di lavoro e anche poi interessi personali.
I suoi allievi sono buoni lettori dal suo punto di vista oppure no?
Allora, lettori dei libri, dei corsi
per
necessità,
forza.
Per forza. Lettori in generale riscontriamo che no, non leggono molta letteratura, tranne casi rari, insomma ci sono sempre le eccezioni dei ragazzi che continuano a leggere, magari con interesse, in genere no.
Perché?
Non so dire, perché sì, uno potrebbe rispondere così, sono presi da altri mezzi di informazione, sono presi da altri sistemi di comunicazione, insomma come se avessero poco tempo forse per la lettura. In linea di massima potrebbe essere così, poi non so l'analisi, cioè, come dire, la causa precisa, se è un disinteresse della generazione che passa andando avanti con l'età, magari i trentenni ricominciano a leggere, i miei hanno 22, 23, 24.
Può darsi, sì.
Mm-hmm. Sì, può darsi che magari hanno poco tempo e sono distratti da altre cose, insomma.
Tipo da cosa, secondo lei? Da internet?
Forse anche sì, da internet, sì. Sì, da internet. Beh, molti di loro, per esempio, mi dicono che fanno ricerche su internet, no? E allora è chiaro che io vengo da una generazione in cui si andava in biblioteca a fare ricerche, era il gusto proprio di scoprire anche libri che nessuno ti aveva consigliato, che tu riuscivi a trovare proprio per il gusto che avevi nell'andarli a cercare, no? Invece loro hanno questo grande magazzino lì, Google, lanciano la parola e si aspettano di trovare. No, ma la trovano anche, no? Già pronta, non so, la loro ricerchina per esempio, no? Già pronta, l'inquadramento storico, senza andare a capire. E spesso presentano proprio dei lavori che si capisce benissimo che prendono da lì, che stampano da Google. Cioè, e allora far capire che non è quello studiare, no? Non è quello scrivere.
Su internet lei cerca qualche testo?
Sì, no, su internet faccio ricerche bibliografiche.
Compra?
Per sapere... No. Finora non ho mai comprato.
Come mai?
Boh, non so.
Le piace,
mi piace
sfogliarli.
Sfogliarlo, poi magari solo aprendolo mi rendo conto se ci sono delle cose che effettivamente mi interessano oppure sono molto limitato l'interesse. No, sono di quelle che devo andare a toccare, mi piace l'oggetto libro.
partecipa a premi, eventi legati al mondo dell'editoria in qualità di utente oppure anche in prima persona?
No, diciamo mi è capitato di andare più che altro al Festival della Letteratura o della Filosofia a Tramantova, Modena, eccetera. No, premi li posso seguire così, no, non mi è mai capitato. Premi letterari.
Com'è
no.
stata questa sua esperienza di Mantova, per esempio, ormai conosciuta?
No, interessante, molto interessante, sì, 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 devo dire. E poi anche vedere quanta gente effettivamente, tanto per...
C'è una fame di...
Sì, una fame.
Ma una fame di questi grandi eventi, chiamiamoli
sì,
così,
anche,
o una fame
eventi.
Di libri?
Beh, grandi eventi poi legati a autori di fama, importanti, magari c'è il desiderio, anche quello che al di là del libro, in qualche modo di partecipare, ecco, della partecipazione diretta, di sentire dalla via voce di queste persone la loro esperienza, è anche questo, diciamo, è diventato un fenomeno, no, di moda, nel senso di costume, insomma, quindi è un fenomeno interessante. Partecipare direttamente a dire sì, io l'ho ascoltato, Joshua, che parlava degli ebrei, dei palestinesi, cioè...
Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no?
Salve signora, scusi, posso chiederle una cosa? Sono
sì.
giornalista,
Dica.
Le sue abitudini di lettura, la vedo con un bambino, come cercherà di tramandargli la passione per i libri?
Beh, lui già gli piacciono i libri, ce n'ha
tantissimi. Quanti anni ha?
È appena compiuto 4 anni, è piccolo, per cui ne ha parecchi e già se li legge, li sfoglia e
le
vuole farseli
bene.
Leggere, vuole fare, quello è un po' più faticoso.
E lei lo fa?
Sì, un po' lo faccio io, un po' mio marito, insomma, lo facciamo.
I suoi gusti di lettura?
I miei gusti di lettura...
Cosa sta cercando oggi?
No, niente, qualcosa di nuovo che mi stimoli, insomma, quindi leggo un pochino di tutto, dai romanzi, libri gialli, quindi poi essendo psichiatra leggo anche libri proprio specialistici, quindi in questo campo.
La libreria per lei è anche un luogo di passeggio, di curiosità, di...
Sì, beh, ci passiamo parecchio, in casa mia è piena di libri, questo è poi mio marito che è un appassionato anche di libri antichi, per cui ne abbiamo... tanti.
E questi dove li trovate, i libri antichi?
L'eredità? Sono alcune sì di famiglia, altri libri in librerie antiche o se no li compra anche alle aste in giro, quindi parecchi.
Sono frequentate queste aste?
Abbastanza, sono molti specialisti, antiquari, ma anche privati, insomma ce ne sono.
Quindi non vanno scomparendo queste realtà?
Ma lui continua a frequentarle, quindi evidentemente
su
ce ne
internet?
Sono anche per posta, devo dire, anche sono cataloghi che arrivano per posta.
Anche online cercate di acquistare?
Anche qualcosa ho visto, sì sì, anche online.
Cosa sta cercando?
Sì, no, stavo solo guardando così, non stavo cercando
un libro random.
Particolare, sì.
È uno studente?
Un insegno in un'università americana di Roma, sì. Mi piacciono per esempio i gialli o anche polizieschi, ma anche invece libri più classici.
Viene diciamo spesso così. In libreria? Anche solo per guardare?
Sì, sì. Quando per esempio mi capita di passare, entro anche solo per guardare.
Compra online anche qualcosa?
No, non mi è mai capitato di comprare online, no.
Un po' diffidente?
No, no, non è per diffidenza. Preferisco, sì, comprare direttamente libri oppure... prendere in biblioteca il...
Regala libri?
Sì, sì. No, sul fatto dei lettori in Italia, forse dire che ancora comunque la televisione è un concorrente molto più forte, diciamo così.
Stavo cercando.
Qui siamo poesia.
Poesia, esatto. Una raccolta di poesie orientali, in prevalenza giapponesi.
Di un autore preciso?
No, no.
Studia queste cose?
No, semplicemente volevo anche regalarne una copia a una persona e ne cercavo una anche per me.
Quindi c'è ancora qualcuno che compra poesia? Pare che sia un genere che di solito è
sì,
poco venduto.
Non mi stupisce, sì.
Incoraggiante questa sua presenza allo scaffale poesia. Altri generi?
Fruttuosa, sì, no, anche
perché romanzo. Non l'ha trovato?
No, un mese fa c'era una bella copia.
L'ha già chiesto?
No.
Lei di solito cosa legge?
Beh, no, di tutto, no. Stampano di tutto di più, quindi saggistica, sulle ricerche. Negli ultimi tempi mi occupo di formazione di giovani, quindi ricerche che hanno a che fare con il mondo giovanile.
Quanto legge il mondo giovanile?
Sarei tentato di rispondere, ma il luogo comune non legge.
Ma è proprio un luogo comune?
No, mi verrebbe da fare un discorso più ampio, è l'educazione alla lettura forse che oggi è...
È deficitaria?
Sì, è giù di tono, sicuramente, anche se... Con le fiere del libro, negli ultimi anni si è tentato di ridare un po' di smalto, di colore.
Ma servono queste fiere? A che cosa servono?
Se la fiera è un'occasione per far circolare, per creare comunque movimento intorno a, come le fiere intorno ai prodotti, sì, allora sì. Forse sarebbe di più una fiera su rete, fiera tra virgolette, no? Che la comunicazione che viaggia oggi comunque di suo più veloce è quella, quindi... Tornando al libro e ai libri, mi verrebbe da pensare non sostitutiva della fiera, così come non si sostituisce la carta stampata con il materiale multimediale, è un'integrazione.
Lei prima diceva si stampa di tutto di più, cioè si stampa troppo.
Dico di più anche. Basta che qualcuno sputi per terra e qualcun altro lo raccoglie e glielo mette su stampa.
E invece magari c'è gente che vorrebbe dare alle stampe qualcosa che da tempo ha nel cassetto, che magari vale anche la pena mettere in circolazione e forse non può, o no?
Questa è stata una scoperta bella per me, per esempio, della rete. Le tante possibilità che oggi sono offerte, soprattutto anche ai giovani, che vogliono cimentarsi anche senza grosse pretese, però come sfizio e come tentativo. Quella di poterlo fare attraverso strumenti meno convenzionali, meno tradizionali.
Anche meno costosi.
Decisamente anche meno costosi.
Quindi sulla rete c'è qualcosa di suo?
Eh sì.
Forse non sai quel che darei, perché tu sia felice.
Ritrovo il lettore di poesia di prima che ha trovato quello che cercava. Haiku.
Guardando bene ce n'era rimasta ancora una copia.
Ma quante pagine sono? 1000?
Tantissime, le
controlliamo. 1500. Gli haiku giapponesi?
Sì, sì. Il costo è considerevole, ci gratifichiamo con questi. Prego.
40 euro. Buona lettura.
E ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una piccola poesia. Ci sarà, e forse esiste già al di là dell'orizzonte una poesia anche per te. Vorrei rinascere per te e ricominciare insieme come se non sentissi. Sogni di cristallo, troppo coraggiosi e fragili per morire adesso, solo per un rimpianto. Ci sarà sole, come sa fare con la neve. Ci sarà
15:24 sulle note di Elisa, Radio Vaticana in diretta. Mandateci i vostri sms 335 12 43 317. Che tipo di librerie frequentate? Com'è il mercato editoriale in Italia secondo voi? Ma giriamo la domanda al nostro ospite di questo pomeriggio. Saluto in diretta da Milano Giuliano Vigini, fondatore e direttore della casa editrice La Bibliografica, saggista, docente di sociologia della editoria contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Ben trovato.
Buongiorno.
Riprenderei una cosa che diceva una persona che abbiamo avvicinato in libreria questa mattina, una cosa un po' provocatoria. Oggi si stampa troppo. Si stampa troppo, secondo lei, Gini?
Beh, diciamo che noi stampiamo tanto, non più di quanto stampino gli altri paesi europei, però certamente 170 libri al giorno tra novità, nuove edizioni e ristampe per il nostro tipo di mercato e anche per il tutto il nostro sistema culturale e informativo certamente sono tante. Le librerie si sono molto rinnovate negli ultimi anni, si sono allargate, si sono ammodernate, però naturalmente per questo tipo di produzione così imponente sono sempre piccole. Diciamo. E quindi la libreria fatica a trovare la strada del proprio sviluppo, a meno che non sia una libreria di catena, che sono ormai più di 700 e che sono anche quelle in più forte sviluppo assieme alle librerie in franchising, cioè le librerie affiliate a dei gruppi editoriali o a delle società di distribuzione. Quindi queste sono molto in sviluppo, soprattutto le librerie di catena, e queste dettano anche, diciamo, il tempo della musica, no? Mm-hmm. Quindi poi non dobbiamo dimenticare che ormai esiste anche una concorrenza al di fuori della libreria, perché si moltiplicano i punti vendita alternativi alla libreria. Qui a Milano adesso hanno cominciato a mettere anche i distributori automatici di libri, qualche volta anche al di fuori della libreria per gli orari in cui la libreria è chiusa.
La cosa mi sconcerta abbastanza, ma forse io appartengo ad una categoria un po' troppo tradizionalista, è possibile.
Diciamo che ormai con la liberalizzazione del commercio, l'eliminazione dei vincoli commerciali, la possibilità anche di un'offerta plurimerceologica, tutto sta cambiando nel mondo della distribuzione, della vendita dei libri. Del resto basta considerare che oggi la più grande libreria italiana è una libreria in rete, con ricavi, diciamo, di oltre 30 milioni, ricavi netti di oltre 30 milioni e un tasso di incremento annuo superiore al 20% per i soli libri, che è un internet bookshop. Quindi questo già ci dà l'idea di come stiano rapidamente cambiando le cose, e non è che le librerie non se ne accorgano per conto loro, il fatto è che non è facile, pur sapendolo, trovare dei correttivi efficaci e dei nuovi punti di equilibrio, ecco perché la concorrenza ogni giorno diventa più aggressiva, e del resto non siamo neanche in un momento particolarmente felice dal punto di vista economico. Quindi in generale il mercato del libro è un mercato a crescita lieve, ecco, anche se ci sono delle aree, degli ambiti e delle tipologie di eccellenza. E un altro dato, per esempio, è ancora significativo. Negli anni 80 il mercato del libro è aumentato del 182%. Adesso, negli anni 2000, abbiamo avuto un incremento del 28,1%. Quindi,
perché queste cifre così discrepanti?
È chiaro che stiamo un momentino scendendo. Non dico che è un mercato già maturo, però certamente altri diciamo settori lettori e anche altri canali per il libro. Abbiamo citato un internet, no, che è in fortissimo aumento. Mm-hmm. Da qui al 2010 si prevede un aumento all'anno di oltre il 30% per internet, perché aumentano gli utenti del mezzo, si perfezionano le tecnologie, ci sono degli ingressi pubblicitari, quindi consistenti soprattutto nei nuovi settori o i settori alti come la moda, per esempio il lusso, eccetera. Quindi sono tutti fattori che determinano proprio anche gli spostamenti del pubblico, perché noi non dobbiamo dimenticare che ci sono state anche delle evoluzioni nei comportamenti di acquisto della gente. Quindi intanto
verso quale direzione?
Beh, in tante direzioni, per esempio, si sono ristretti i tempi destinati all'acquisto, perché i nuovi ritmi di vita, gli stili di vita della gente hanno per esempio spinto verso i canali a più ampio assortimento, come gli ipermercati, supermercati, centri commerciali, no? Dove naturalmente non è che ci sia una grande offerta, però si trovano i best seller, si trovano i tascabili, si trovano dei magari libri per ragazzi, quindi sono acquisti comodi, facili, rapidi. Poi bisogna anche considerare che anche all'interno delle famiglie la responsabilità degli acquisti è diventata più flessibile, articolata, magari anche specializzata, per esempio al padre fanno fare determinati acquisti e per certi importi, alla madre altri più abituali, ai giovani acquisti in aree ben definite, per esempio come l'informatica, l'elettronica, mm-hmm. eccetera. Quindi poi si è fatta strada anche una diversa concezione dell'acquisto, che non è visto soltanto come una necessità materiale da soddisfare, ma anche come un piacere, un passatempo da coltivare. Allora in queste grosse librerie, catene librarie, ne possiamo trovare le poltrone, possiamo trovare il caffè, possiamo, ecco, questa è tutta, sono tutte dinamiche nuove che hanno fatto appunto cambiare il comportamento. Poi bisogna anche considerare che appunto per effetto di quella grande massa di libri che escono, no? E che è difficilmente assorbibile, i libri in libreria si vedono diciamo sempre di meno, nel senso che se non sono di grossi gruppi editoriali o distribuiti da grosse case di distribuzione, il libro dura poco in libreria, dura diciamo dopo il lancio un 40-60 giorni.
E poi che fine fa?
E poi torna indietro al mittente ancora sconsolato, oppure va in questi grossi reparti di remenders, o anche come è stato fatto recentemente in questi grandi diciamo outlet di libri fuori commercio. D'altra parte bisogna pensare che dal 96 al 2006 sono usciti dal commercio qualcosa come 472.000 libri, tanti quanti oggi ce ne sono in commercio.
Quanta quindi, carta, quanti alberi.
Esatto, quanta carta, infatti. Sì, però vede, il paradosso è questo, che abbiamo detto che il mercato è, diciamo, appunto un po' si è rallentato, ecco. Mm-hmm. Però gli editori continuano a nascere, perché oggi siamo a quota 8.814.
Ma di questo mi rendevo conto all'ultima edizione della fiera della piccola e media editoria qui a Roma.
Certo.
E veramente non le ho contate, ma insomma erano dell'ordine delle centinaia. Allora mi chiedo come fa a sopravvivere una piccola o media casa editrice, e perché esiste questo paradosso di cui lei diceva?
Dunque, intanto diciamo che nel 2007 sono nate 931 sigle editoriali, 931, nel 2007, a Roma ce ne sono 1188 e a Milano 1086, quindi diciamo che nascono in media 80-90 editori al mese. Naturalmente bisogna anche dire che questi dati sono più luccicanti che realmente significativi, perché a poche centinaia di editori professionali, che poi sono quelli che fanno il vero e proprio mercato, quindi veri e propri imprenditori, si aggiungono molti editori occasionali, cioè quelli per i quali l'editoria è un'attività secondaria, complementare rispetto ad altre attività.
Corrisponde ad una sorta di capriccio del momento,
sì,
che poi si può abbandonare,
diciamo,
facilmente.
Ma diciamo quelli sono più gli editori per hobby, cioè quelli che lo fanno esclusivamente per piacere, senza fine di lucro.
C'è poi ancora una categoria intermedia, lei dice.
Sì, esatto, cioè sono tre un po' categorie, gli editori professionali, gli editori occasionali, i quali possono avere, per dire, uno fa una fondazione, può avere anche la necessità ogni tanto di pubblicare libri, quindi sono sigle editoriali. Ci mettiamo dentro in questi 8.814 tutti quelli che a vario titolo pubblicano libri, ecco, e anche gli editori per hobby, cioè quelli che invece di andare alle Seychelles ogni tanto si mettono anche a pubblicare libri, però il mercato è fatto da pochi editori, cioè da Gruppo Mondadori, RCS, Gruppo Editoriale Mauri Spagno, Giunti, Feltrinelli, eccetera, cioè quelli che fanno un po' il mercato, che magari hanno anche le catene librarie, cioè, quindi è un mercato che si stringe sempre di più, che si divarica, e questo per esempio si divarica, diciamo, a vari livelli, a livello di libreria, a livello di numero di titoli che fanno il mercato, a livello anche geografico, perché se noi consideriamo per esempio il fatturato del libro, e noi sappiamo che il mercato del libro, il 48,7% va al nord, e il 12,7% al sud. Cioè questi squilibri, queste sproporzioni che già ci sono a livello di produzione e di tiratura. Do un altro dato giusto per significativo, cioè la tiratura nazionale di tutti i libri, il 57% passa dalla Lombardia, la tiratura, e il 3,7% dal tutto il mezzogiorno, quindi una regione fa il 57%, l'altra fa il 3,7% come tiratura, e lo stesso vale per la produzione, quindi ci sono appunto tutti questi squilibri, e dobbiamo cercare a livello di promozione, di politica del libro, proprio cercare di compensarli. Ecco.
Come concretamente?
E concretamente, innanzitutto noi dobbiamo dire che il mercato del libro, se è più ridotto da una parte piuttosto che dall'altra, dipende, perché la lettura dipende in primo luogo dall'istruzione, quindi cioè il grado di istruzione. Noi siamo un paese che ha il 66,5% di persone che come massimo raggiungono la licenza media. 66,5, cioè tra gli analfabeti, quelli che non hanno titolo di studio, quelli che hanno la licenza elementare e quelli che hanno la licenza media, sono dati Istat, noi raggiungiamo il 66,5, quindi la prima cosa da fare è aumentare il livello di istruzione, perché non è che si tratta soltanto di leggere, il problema è anche quello di capire quello che si legge. Secondo luogo è lo status socio-economico, perché è chiaro che chi può di più ha la possibilità anche di comprare di più.
Certo.
Se uno non arriva, come si dice oggi, alla terza settimana, è difficile anche che possa comprare
il pane, poi forse il libro.
Esatto, poi comprare i libri, perché non è che i libri costino, cioè ci sono tante possibilità di acquisto per tutte le borse, perché esistono 40.000 libri che costano meno di cifre non so, di 12 euro, eccetera.
E poi ci sarebbe la famosa biblioteca, che però, insomma, qualcuno ha citato delle persone che abbiamo incontrato oggi,
sì,
ma probabilmente è sempre più spopolata, non so cosa lei ne pensa.
Sulla la biblioteca, ci sono delle regioni che hanno ci sono delle regioni che hanno questi diciamo picchi al basso e picchi verso l'alto. Per esempio mi viene in mente l'Umbria, che è la regione dove ci sono quelli che hanno meno libri in casa, ma ci sono anche un buon nucleo che ha più di 500 libri, per dire, no? E allora avviene, diciamo, anche un po' nelle famiglie quello che avviene nell'editoria, cioè o si va verso l'alto o si va verso il basso. Anche in libreria i piccoli si restringono, i piccoli che non si specializzano, i piccoli che non riescono a trovare un proprio modello di sviluppo, e chiaramente fanno fatica, come tutto quello che è piccolo oggi, cioè vale anche per un negozio di fronte a un supermercato, eccetera. E quindi bisogna cercare trovare una strada di specializzazione, di caratterizzazione, cioè tutto quello che sta nel mezzo, che sia un editore, che sia una libreria, che sia, cioè che non è grande, che non è specializzata, ma che è soltanto generica, ecco, una realtà di questo genere alla fine non riesce ad accontentare nessuno.
Ed è destinata un po' a scomparire.
Esatto, è destinata a scomparire. Questo magari vale soprattutto per le grandi città, perché è chiaro che per esempio una piccola libreria, anche in un paese dove il libraio è un interlocutore di tante realtà istituzionali, culturali, della parrocchia, eccetera, quindi magari allora lì riesce, magari vende anche libri scolastici, mm-hmm, quindi riesce un po' a sopravvivere. Ma in una grande città è chiaro che uno cerca di andare in una libreria dove ha la possibilità di trovare più libri, e quindi uno non può, se devo comprare un libro per me, per mia moglie, per non so un figlio, eccetera, non posso fare il giro delle sette chiese per vedere dove trovo, perché magari trovo un libro ma non trovo l'altro.
Certo.
Ecco perché internet ha una grande facilità di attrazione, perché io poi trovo non soltanto le novità, trovo il catalogo, trovo i libri usati, trovo i libri stranieri. Questo sito IBS che vi ho citato vende anche 1.200.000 libri di lingua inglese, americani, poi ci sono i videogiochi. Allora io in un quarto d'ora faccio la spesa di tante cose culturali, no? Ecco, la musica, eccetera, cioè DVD, ecco. Allora questo è una variabile, cioè questa del tempo, non secondaria. Tant'è vero che in tutte le inchieste che si fanno, quando si domanda alla gente lei perché non legge, no? Il primo motivo è la noia, cioè il disinteresse, ma il secondo motivo è proprio la mancanza di tempo, che è dovuta a tanti motivi, a una mancanza di tempo anche materiale, poi anche a una mancanza, diciamo, di tempo psicologico, perché anche un libro leggero, semplice, un romanzo, un giallo, ha bisogno di concentrazione, di silenzio, di solitudine.
E il primo ragazzo infatti che avevamo avvicinato questa mattina parlava proprio di questo: io non riesco a concentrarmi, e quindi si va sempre a parare lì. Resti un attimo ancora con noi, un po' di
sì,
musica, e poi andiamo ad accennare ad alcuni appuntamenti della Fiera del Libro di Torino a maggio prossimo.
Sunshine, trees they have the rainfall. Don't know what you're crying about. Don't you know you got it all? Look at the flowers shining with dew.
is ill, that's all part of your beauty. I know you're apprehensive, I understand it too, but you just have to trust me. Trust me when I say to you that every little step, every little sound, every little move that you make, I notice, 'cause you're beautiful to me. When you're not in town, when you fool around, even when you're down, I notice, because you are beautiful to me. You make my life seem brighter,
maggio, Fiera Internazionale del Libro a Torino. Ci sarà anche lei, Giuliano Vigini, vero?
Sì, certo, certo.
Lei in qualità di presidente, vediamo se non sbaglio, del Premio Alassio.
Sì, sì, perché organizzerò anche un convegno sabato 10 maggio proprio dedicato alla promozione della lettura e alla politica del libro. Ecco, cioè che cosa si dovrebbe fare per cercare di allargare la base della lettura e nello stesso tempo per stabilizzare il lettore che c'è. Perché anche quello è molto importante, cioè è importante che i lettori forti non diventino neanche un pochettino più deboli, ecco, perché altrimenti basta che questi lettori forti o fortissimi acquistino un po' di meno e allora il mercato resta subito scosso, ecco, quindi dobbiamo lavorare in tante direzioni per cercare appunto di estendere la lettura e estendere anche il gusto, ecco, di questa scoperta che è sempre un libro.
E infatti una delle persone che abbiamo avvicinato questa mattina diceva: le fiere del libro, se ridanno un po' di smalto all'educazione, alla lettura, vanno bene, altrimenti forse lasciano un po' il tempo che trovano.
Beh, diciamo che le fiere del libro sono sempre importanti, intanto perché come Torino danno la possibilità di vedere degli editori che non si riescono a vedere in libreria, cioè tanti piccoli editori, ed è proprio un'occasione per il piccolo editore quello di far vedere il proprio progetto editoriale, lo stile anche grafico di un lavoro, perché è difficile riuscire a vedere un piccolo editore nella varietà, per dire, delle sue collane, al massimo si trova qualche libro in libreria. La fiera serve appunto a fare questa scoperta, ecco, delle piccole case editrici e di tanti libri belli di cui non si è riusciti ad avere informazione, perché i giornali non ne parlano, perché alla fine non si riesce a trasmettere questa informazione. Quindi l'opportunità è proprio questa, ecco, di vedere i grandi, ma di vedere anche soprattutto i piccoli.
Il tema dell'edizione di quest'anno, ci salverà la bellezza, a partire dal dilemma, dalla drastica alternativa che si pose Dostoevskij: il mondo o sarà salvato dalla bellezza o sarà dannato dalla bruttezza.
Certo.
Lei ottimista o pessimista?
Ma io penso appunto che se tutto...
Di brutto in giro ce n'è, eh?
Come?
Di brutto in giro ce n'è.
Di brutto certamente, ma c'è anche tanto bello, bisogna saperlo trovare. Se, come diceva Mallarmé, tutto è destinato a finire in un bel libro, io penso che noi avremo tante occasioni per vedere tanti libri belli, interessanti, che ci possono dare anche il gusto di quello che è l'avventura del libro, perché se ci pensiamo tutti i De Profundis che sono stati recitati sulle sorti del libro con l'avvento di questa o quella rivoluzione tecnologica, e abbiamo visto che sono regolarmente caduti nel nulla, perché l'esperienza di tutti questi anni ci ha ormai confermato che se sono numerosi gli strumenti che possono sostituire il libro per determinate funzioni come appunto internet e i DVD, adesso il libro elettronico eccetera, però nessun mezzo, per quanto potente, rapido, perfezionato, è ancora riuscito a trasferire a un identico livello di partecipazione mentale ed emotiva quello che dà la pagina scritta, cioè quello che la pagina scritta comunica a chi legge nel posto e nel tempo che ha scelto, alle condizioni che ha in cui ha deciso di assimilarla e farla propria. Quindi il libro, a parte i vantaggi di una praticità ancora ineguagliata, perché noi possiamo leggere in tram, a letto, sulla spiaggia, e quindi la leggerezza, la trasportabilità di un libro, c'è il fatto che il libro sta a stabilire questo rapporto, direi esclusivo, di memoria, di incontro, di confronto, che attiva e rafforza in un modo del tutto particolare le facoltà dello spirito, e quindi genera dei legami, delle corrispondenze che sono, non sono mai finite. E questo naturalmente non significa appunto nascondersi tutti gli ostacoli, come abbiamo detto, e le difficoltà crescenti che incontra la lettura di libri. Ecco, però noi dobbiamo appunto puntare a una lettura che riesca innanzitutto a recuperare la frantumazione del tempo della vita, perché abbiamo detto che è anche una questione di tempo psicologico che è venuto meno, no? Si è alienato, si è impoverito, e quindi diciamo diventa meno attraente e facile l'incontro con il libro. Ecco, proprio perché c'è questo ecosistema, la lettura è un ecosistema, e quindi se non ci sono le condizioni fisiche e psicologiche favorevoli a costruire o a rafforzare gli spazi della lettura personale,
non cresce. Virgini, ecco. Per chiudere, le qualità di un buon editore.
Beh, le qualità di un buon editore, cioè uno può essere un buon editore anche se poi riesce a vendere poco. La qualità di un buon editore è quella di riuscire a trovare il proprio pubblico, grande o piccolo che sia, cioè riuscire a trovarlo e riuscire anche a portargli il libro. Poi può essere un canale o l'altro, ma quello che conta è riuscire a raggiungerlo, e quindi credo che questa sarà proprio la sfida dei prossimi anni: conoscere il proprio pubblico e trovare il modo per raggiungerlo in modo sempre più rapido, ecco, e in modo sempre più funzionale.
Grazie a Giuliano Virgini, editore saggista, di essere stato con noi questo pomeriggio. Buon lavoro.
Grazie, a saluti a voi.
He made me laugh, he made me cry, he smoked his stogies in bed, but I'm alright, I'm alright. I've been lonely before, I asked the boy for a few kind words, he gave me a novel instead. But I'm all right, I'm all right. I've been lonely before. It's fine, it's okay. It was wrong, either way. I just wanted to say it isn't much fun when you're drinking for one. He got drunk, he fell
15.54, è il momento di vedere la situazione del traffico a Roma con Davide Santirocchi dal CIS Viaggiare Informati. Quali le novità?
Novità sono buone per il grande raccordo anulare, in questo momento non vengono segnalati disagi, invece sulla Roma Civitavecchia c'è la chiusura della stazione di Civitavecchia Nord in uscita per entrambe le provenienze a causa di una manifestazione sportiva, una corsa ciclistica. Andiamo proprio nello stretto a Roma, sulla via Aurelia, forti rallentamenti in entrambe le direzioni, all'altezza di via Richelmi per un incidente stradale e poi attenzione anche al Foro Italico, lì il tratto da Campi Sportivi a Salaria verso San Giovanni è intasato. Rallentamenti anche sulla tangenziale est tra Prenestina e Viale Castrense verso San Giovanni e sulla stessa tangenziale est tra Monti Tiburtini e Tiburtina in entrambe le direzioni, a tratti le code segnalate per traffico anche qui intenso. Queste le notizie, buon viaggio.
Grazie, mi raccomando pazienza e prudenza. Il 1518 è il numero verde se volete contattare gli operatori del CIS e conoscere i dettagli sulla viabilità. Il nostro numero verde 800-208-802 per parlare con la redazione di 105 Live. Vi lascio di nuovo l'indirizzo web 105live.radiovaticana.org. Tra pochi minuti un'edizione flash in lingua francese. Io mi fermo qui, seconda puntata sul mercato editoriale italiano ma anche internazionale. A domani pomeriggio alle 15 parleremo anche di Book Crossing, entreremo in una piccola libreria e casa editrice, parleremo di un sito marelibri.com. Ringrazio Gaetano Paradisi alla parte tecnica e Luciana Fantini in regia, da Antonella Palermo buon pomeriggio in compagnia della Radio Vaticana in diretta. Let us show.